tempo anche per le domande. Prima di Giuseppe mi accennava come quando sua moglie ha avuto il primo figlio, lo voleva andare anche a prendere in chiesa, no? Dopo i 40 giorni del fatto. Quindi questo era previsto nel rituale romano, che la donna dopo il parto non poteva subito entrare in chiesa se non con una benedizione che veniva dal parto. Quindi questa tradizione appunto si è conservata e sappiamo allora quali sono le origini. Ma anche un ricordo, ne parleremo dopo, da ragazzino ero piccolo, una vicina di casa un bambino e siamo andati al battesimo in parrocchia e lì non è venuta al battesimo. Io chiedevo ma perché la mamma non c'è? Capivo perché non è venuta lei, perché ancora non erano passati questi 40 giorni dopo si deve andare. Parlando allora del puro e dell'impuro, il pranto come espressione massima di quello che può essere la convivialità, la comunione, significa rompere queste norme. Abbiamo visto quello che Marco ci racconta che avviene nella casa di Gesù. E ovviamente le norme del puro e dell'impuro che cosa sviluppava molto nelle persone? Quella mentalità, l'atteggiamento del merito. Se io mi sforzavo a osservare tutte queste norme, per forza che Dio mi doveva premiare in un certo modo, ero degno di ricevere le sue benedizioni perché c'era un sforzo forte da parte mia, ma durante tutto l'arco della giornata, non soltanto quando andavo al tempio, per cui per quello che riguardavano le ammonizioni necessarie, le cose da mangiare, le persone da avvicinare, le cose da evitare, le situazioni anche involontarie che potevano capitare, tutta una serie di situazioni che mi rendevano la vita appunto difficile, questo dava adito a una mentalità proprio del premio che deve essere garantito per un sforzo così grande, questa storia del merito che è tipica anche dell'atteggiamento farisaico. Stiamo leggendo il testo di Marco 2, 15. Quella maniera come l'autore, Marco, che produce qualcosa a Marco, Marco mi dà fastidio, non so, mi graffia un po' qua dietro. Ma Marco, puoi vedere un po' che va bene messo qua? Sarà il caldo?
No,
è messo bene? Ok, adesso bene, grazie. Allora dicevamo la novità con la quale Marco presenta quell'episodio, Gesù a casa sua che accoglie Levi dal feo ma con altro gruppo di peccatori e pubblicani. E il mangiare insieme denota la familiarità, denota anche la comunione che si stabilisce con l'altro, con colui che si siede a tavola con te. E nella nostra tradizione vediamo come questi aspetti che guardano le norme della tavola o alimentari si sono un po' conservate nelle nostre culture. Anche noi in Spagna difficilmente invitiamo a pranzo una persona a casa nostra se non si è arrivato a un livello di grande familiarità, si preferisce andare a mangiare fuori. Ma quando tu offri un pranzo a casa tua a una persona, la richiedi che quella persona sia da parte della tua famiglia. Quindi il pranzo veramente esprime questo aspetto della familiarità, perché significa che si condivide la stessa tavola, no? Lo stesso piatto, abbiamo l'espressione in italiano hai mai mangiato nel mio piatto, no? Una volta la portata da sola e si attingevano tutti dello stesso piatto, per quello era il problema di mangiare con persone in stato di impurità, perché al momento che loro attingevano nel piatto, contaminavano il piatto e chi metteva la mano in quel piatto, di nuovo anche veniva contaminato automaticamente. Ecco, Marco allora vuole, attraverso questa immagine della tavola del pranzo, vuole metterci al centro dell'attenzione la novità di Gesù, che dicevamo, e aggiungi appunto a questo versetto 15, molti pubblicani peccatori si adagiavano a messa con Gesù e i suoi discepoli, infatti erano molti e lo seguivano. Vedete nel testo come Marco insiste su questo aspetto del molto, molti, numerosi, quindi non soltanto lei davvero, ma con lui si è creato un gruppo di seguaci di Gesù che si sentono accolti a quella messa e si sentono anche loro partecipi di quella convivialità. E sorprende che la tavola di Gesù sia proprio frequentata da questa categoria di persone, questi peccatori esclusi, che non potevano avere alcuna speranza, secondo quelli che erano dettami religiosi, di salvezza. Invece Gesù li accoglie. Abbiamo dei testi dell'Antico Testamento dove i peccatori vengono sempre considerati in quella visione negativa, ovviamente, di essere esclusi. Stessi salmi, nel Salmo 139 si implora a Dio che sopprima tutti i peccatori, per quale motivo devono assistere questi personaggi, o anche nel libro del Siracide, Siracide 12:6, l'Altissimo odia i peccatori. Quindi Dio detesta chi si trova in un stato di non idoneità davanti a lui per queste appunto situazioni di impurità nelle quali è caduto. E allora la soluzione più facile, più possiamo dire ottima, quale sarebbe? Eliminare appunto questi pubblicani e peccatori. Erano gli scribi dei farisei che avevano inculcato la dottrina appunto di un Dio che detestava i peccatori, e loro stessi dicevano che se il regno di Dio tardava a venire era per colpa di questa categoria di persone, cioè non si poteva sentire ancora in maniera forte la presenza del regno perché la gente non osservava come si doveva le norme di purità. Quindi c'erano i peccatori, i pubblicani in particolare, che rallentavano la venuta del regno. Nei Vangeli noi troveremo proprio il contrario: Gesù dirà che sono questi esclusi, quelli che precedono nel regno, quando Gesù parla appunto delle prostitute e dei pubblicani che passano avanti. Ecco, l'Evangelista insiste sul gran numero di quella categoria di persone che seguono Gesù. Molti partecipano al banchetto con lui, addirittura sembra da questa insistenza che siano più numerosi degli israeliti, che questi esclusi in proporzioni siano superiori agli stessi israeliti. E sorprende questo versetto che ci siano anche i discepoli. Marco dice erano sdraiati, si adagiavano alla messa con Gesù e i suoi discepoli. Quindi sarebbe bello pensare a una comunità dove questo aspetto dell'aggregazione e della riconciliazione è garantito, perché sia i discepoli sia quelli che sono esclusi si trovano seduti nella stessa messa. Sarebbe bello che fosse così, e sarebbe una missione di Chiesa che si potrebbe dire in piena sintonia con il messaggio di Gesù. Ma vediamo subito che la situazione non è così ideale come sembra da un primo impatto con il testo. Dice il versetto 16: allora gli scribi dei farisei, vedendo che mangiava con peccatori e pubblicani, dicevano ai discepoli: perché mangia con i pubblicani e i peccatori? Il testo aggiunge il vostro maestro, cui loro evitano di nominare Gesù. Ecco, subentrano questa figura appunto dei censori e scribi e dei farisei addirittura, che appartengono al gruppo degli osservanti, quindi non soltanto scrivi che si dedicano a dare proprio le istruzioni necessarie, ma che loro, per quello che riguarda la dottrina, ma che loro sono anche i primi osservanti riguardo appunto tale nome. E uno si chiede sempre: ma dove stavano questi scrivi farisei in una tavola, in un posto come quello che era la casa di Gesù, dove si stava celebrando la vita, l'accoglienza nei confronti degli esclusi? Ecco, sono anche delle tecniche letterarie da parte dell'Evangelista per dirci che questi scrivi dei farisei ce li portiamo sempre dentro noi. Non siamo mai convinti di questa novità di Gesù e di quello che Gesù sta facendo, che butta per aria tutte le sacrosante norme. Per cui l'Evangelista presenta proprio una situazione ora di, possiamo dire così, di sospetto, di dubbio nei confronti di quello che Gesù sta organizzando. E infatti sono i discepoli quelli che vengono coinvolti in questo tipo di denuncia o di critica che si fa. Vedete, la domanda non viene rivolta a Gesù e non si vuole neanche capire il perché Gesù si siede a tavola con questa categoria di persone, ma si va direttamente ai discepoli per insinuare il dubbio che questo maestro sia realmente tale. Come mai, appunto, perché mangia con i pubblicani e i peccatori? Vedete, non viene nominato Gesù, viene evitato il suo nome, il disprezzo che provano appunto questi scribi di farisei nei suoi confronti, che tra poco diranno, sempre nel Vangelo di Marco, che lui scaccia i demoni per opera del principe dei demoni, quindi un personaggio molto pericoloso dal quale bisogna stare alla larga. È una reazione scandalizzata da questi scribi, dovuta al fatto che pensano che tutto in quella casa sia impuro, dal momento che sono entrati i pubblicani e i peccatori, l'impurità è causa di morte, quindi anche i discepoli ne vengono contaminati. E Marco allora che cosa riflette con questa espressione? La difficoltà della prima comunità ad accogliere questi esclusi. Quindi lo vedremo anche domani pomeriggio con la guarigione del paralitico. Questi scribi dei farisei non sono altro che i censori che portiamo dentro. Quindi i discepoli, per quello sembra strano che qui al capitolo 2 i discepoli stanno veramente a tavola felici con questo, quando durante il Vangelo si vede la fatica che fanno questi discepoli ad accogliere la città di Gesù. Marco presenta una situazione ideale. Lui vuole una chiesa del regno, una comunità dove tutti vengano accetti, dove nessuno sia escluso. E in questa maniera veramente costruire la riconciliazione. I discepoli a un primo momento accettano questo, ma dopo sì, nel dubbio, ma stiamo facendo bene, ma bisogna fare così, ma è questa una cosa giusta, o dobbiamo tornare sulle norme precedenti. Quindi questo è il problema, che la novità di Gesù è talmente forte, talmente grande, che anche per i discepoli diventa difficile assimilarli e accoglierli pienamente. Quindi è il dubbio e la difficoltà della primitiva Chiesa di superare i tabù religiosi giudaici e aprirsi al mondo, possiamo dire, dei non credenti o al mondo pagano, o a quelli che erano appunto ritenuti esclusi da questa dimensione di comunione. Perché abbiamo parlato prima della lettera ai Corinzi, la prima Corinzi, dove Paolo tranquillamente dice che non si può mangiare con questa categoria di persone, ma c'è un altro testo di Paolo, la lettera ai Galati 2:12, dove si mette in evidenza l'ipocrisia di Pietro, che prendeva, diciamo il testo di Galati 2:12, prendeva i pasti insieme ai pagani, ma quando vennero quelli, e arriva Giacomo, cominciò a sottrarsi e ad appartarsi per timore dei circoncisi. Quindi anche Pietro non è ancora molto sicuro su questa novità di Gesù, da una parte mangia, ma quando vengono quelli che sono proprio i veri censori, anche lui si sottrae e si ritira. Per cui il discorso è come costruire una comunità, una tavola, una commensalità dove nessuno si senta escluso. E il comportamento appunto di questi scribi farisei, ovviamente Marco ce lo dipinge in una maniera quasi caricaturale, però è quello che denota ogni persona che è ancora attaccata a questa osservanza religiosa. E questa, vediamo in parvenza, anche questa, non so, voler essere aperto al nuovo, ma in fondo si fa fatica di essere così coraggiosi, e qualunque parvenza di libertà viene vista con sospetto, e alla fine si finisce per tornare, se si va a finire peggio di prima. Gli udì Gesù e disse loro: non sentono bisogno del medico quelli che sono forti, ma quelli che stanno male. Non sono venuti a invitare i giusti, ma peccatori. E quindi Gesù interviene in difesa dei discepoli, però non parla di sani, anche se si tratta adesso di un medico, non tratta di sani e di infermi, Esattamente il testo dice: quelli che sono forti e quelli che stanno male. Non hanno bisogno del medico quelli che sono forti, ma quelli che stanno male. Quelli che sono forti designano, abbiamo riferimento nel profeta Isaia, sono i capi e coloro che controllano la vita del popolo, coloro che opprimono anche il popolo, anche con il proprio potere. E quelli che stanno male, anche nel libro del profeta Ezechiele, sono quelli che subiscono la prepotenza e l'oppressione dei dirigenti, che spesso sono insensibili a questa situazione, a questa dolorosa situazione del popolo. Per cui Marco sta dicendo, sta definendo due categorie di persone, oppressori e oppressi. Quindi non sono gli oppressori quelli che hanno bisogno del medico, ma sono ovviamente gli oppressi. Chi è installato nel potere e chi si dedica a controllare la vita degli altri, ovviamente non sono interessati ad alcuna forma di liberazione, a nessun medico che li guarisca. Invece quelli che sono oppressi, sì. Anzi, quelli che sono oppressori e quelli che sono forti vedono come una minaccia che ci sia qualcuno che viene a portare questa liberazione, che ci sia questo medico che viene veramente a portare l'aiuto necessario. Con Gesù, appunto, ce lo ricorda Marco, il medico non viene come una specie di aiuto per la buona condotta dei sani, come un premio per questa buona condotta, ma come una forza vitale appunto per chi sta male. E Marco in questo senso non sta negando il peccato, questo possiamo tornare sul discorso di questa settimana biblica, lui lo definirebbe come una malattia, parla quelli parlando del medico, e si può intuire anche il peccato di qualcosa che impedisce all'uomo di essere pienamente integro, e rallenta, impedisce la sua crescita, il suo sviluppo umano. Però la cosa importante è che Gesù, secondo Marco, rifiuta l'idea, questa idea proprio attaccata al pensiero religioso, che vede nel peccatore uno che è contaminato, che bisogna evitare in ogni modo. Per Gesù il peccatore è come un ammalato che occorre guarire, al quale va dato l'aiuto. E l'aiuto, come viene dato, ce l'ha detto Marco, offrendo un caffè, preparando la tavola e facendo sedere a tavola questa persona che possa essere guarita dalla gravità di chi prepara la tavola per lui. L'amore che viene dato in maniera incondizionata a lui. Quando si legge questo brano si ricorda e viene quasi da ridere come, avendo dimenticato e avendo ignorato questo insegnamento, anche nella nostra tradizione cristiana si sia visto il discorso del medico in funzione soltanto dei sani, quando potevi accostarti alla comunione soltanto quando eri stato di massima comunità. Quindi tu adesso stai male perché non sei una persona in quello stato, non puoi prendere la comunione perché non hai quella, non garantisci quell'integrità che ti permette di vincere. Quindi tutto il contrario di quello che Gesù è venuto a dire e che Marco ci racconta bisogno, è quello che poi noi abbiamo portato avanti per secoli e secoli. Quindi è inutile pensare a un medico che viene per uno che sta sano, per uno che è forte, il medico viene per uno che sta male. Ecco per quale motivo da questa parola non si può escludere appunto coloro che stanno male, che hanno bisogno del medico per poter avere una crescita garantita. E Gesù aggiunge con questa sua visione, questa maniera di scrivere la sua presenza come un medico, non sono venuto ad invitare giusti ma peccatori. Ecco, questa espressione ultima giustifica e dimostra che la casa nella quale si è organizzato quel pranzo è la casa di Gesù, perché dice che io sono venuto ad invitare questi, quindi li invito a casa mia, quindi è lui l'anfitrione che organizza il pranzo per far sedere a tavola queste persone. Il termine giusto, anche qui non bisogna intenderlo nel senso di una giustizia morale, la persona proprio leale, corretta, ma bisogna intenderlo secondo la mentalità dell'aria. Il giusto è l'osservante e il separato, è colui che pur di mantenere fedeltà a tutte le regole si separa e mantiene, fa tutto quello che è necessario per garantire questa solidarietà. si parla del Vangelo di Luca, appunto di Zaccaria e Elisabetta, si dice che erano giusti perché osservavano tutte le regole, tutte le norme che riguardavano la legge e anche queste norme. Ma si dice anche di Giuseppe, nel Vangelo di Matteo, Giuseppe che era giusto e non voleva fare un danno a sua moglie, decise di mandarla via, cacciarla via in segreto. Quindi la giustizia ha a che fare sempre con questa fedeltà molto zelante, molto forte nei confronti della legge. Allora Gesù dice che non è venuto appunto ad invitare questa gente. Coloro che si sentono giusti sono esclusi, non sono invitati a partecipare a questa mensa, perché? Perché il giusto è quello che esclude l'altro. Il giusto per la sua osservanza si separa dagli altri e non tollera che altri si possano sedere a quella tavola. Ecco per quale motivo il giudice, scusa, se lui è venuto a chiamare tutti, perché anche dice questa espressione, sono venuto a chiamare i giusti, sembra una cosa strana che Gesù faccia questa espressione, ma se noi stiamo al significato della parola giusto si comprende, non si può invitare uno che esclude gli altri. È assurdo questo. Se lui viene per creare inclusione, per creare aggregazione, è ovvio che l'invito non si può rivolgere alle persone che sono causa di divisione o che sono causa di persone che si separano o che non sarebbero loro per niente interessate a sedersi con quell'altra categoria di persone. Quindi non sono venuto a chiamare giusti, a invitare giusti ma peccatori, non sono venuto a creare separazioni, ma sempre in comunione anche nelle differenze che si possono trovare sulla stessa parte. Matteo, c'è un'aggiunta a questo episodio del pranzo di Gesù con i peccatori, quando appunto per rispondere a quelli che l'accusano, che si siede a tavola con quella categoria di persone, secondo Matteo Gesù li manda via, quando sono venuto a chiamare, a invitare questi giusti, li manda via dicendo andate ad imparare che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrificio. E di nuovo Matteo ripete, non sono venuto a chiamare i giusti. Ecco, il discorso è quello lì, che scrive i farisei, appunto quelli che sono i rappresentanti di un sistema impostato sulle norme di purità, su quelle regole molto severe che garantivano il culto, l'unità al culto, loro pensano che l'unico punto che si possa dare a Dio sia così, questo sacrificio che significa separare tutto quello che è riservato a lui. Mentre Gesù non chiede questo, ecco, è proprio l'opposto, e scrive, facendo imparare che Dio non chiede un culto verso di lui, ecco, chiede questo sacrificio come loro pensano, ma lui chiede l'amore verso gli altri, che è la misericordia, per la compassione. E Gesù si rifà le parole del profeta Osea, sta citando un testo profetico, perché il grande pericolo è quello che si constata quando noi guardiamo indietro nella storia, e che quanti sono rimasti legati al sacrificio come culto rivolto a Dio sono quelli che finiscono per sacrificare gli altri. Io per dare culto a Dio sono pronto a sacrificare il bene dell'altro. Questa è la grande denuncia che fa Gesù, per quello non si può pensare a un sacrificio nel senso di un culto reso a Dio separandosi dagli altri o creando una serie di limiti o vedendo delle norme che impediscano comunque a tutti di avvicinarsi a questo Dio, ma l'unica, appunto, l'unica maniera di rendere culto al Padre è quello di un amore come il suo che si rivolge a tutti, in particolare a quelli che stanno male. Ecco, il pranzo con i peccatori allora ci fa capire un modello di chiesa, di comunità, che ancora oggi noi facciamo fatica a mostrare. Anche noi portiamo un po' i censori dentro di noi, come lo portavano i discepoli, e il dubbio si insinua perché si sieda a tavola con questa gente. Allora noi, alla luce di questo Vangelo e di quello che veramente per Gesù, dovremo liberarci da questi censori che la stessa dottrina ci ha inculcato dentro, e affidarci a questa parola e a questa veramente esperienza, questa testimonianza che ha dato Gesù di creare una tavola per la vita dove nessuno si senta escluso e dove non venga nessuno mai puntato con il dito in base alla sua condizione o alla sua situazione. Questo è molto difficile. Noi siamo rimasti legati alla visione paolina, con quella lettera non mangiate, Marco non era d'accordo con Paolo, noi abbiamo adesso la possibilità di confrontarci con il pensiero dell'evangelista, di capire l'unità di Gesù e di creare finalmente una chiesa, una comunità che sia del regno, dove al centro si viva la misericordia, con questa accoglienza incondizionata dell'altro, e ci allontaniamo da ogni forma di sacrificio inteso come culto o come idoneità nei confronti. Bene, mi fermo qua, la seconda parte è stata meno dolorosa della prima, vuol dire che le temperature magari non sono già così forti, adesso possiamo lasciare mezz'ora anche per le vostre domande. Grazie.
Sì. A proposito di Paolo, questa mattina,
adesso è a Sandro.
A proposito di Paolo, questa mattina avevamo visto con Alberto invece un'altra citazione di Paolo, dove era estremamente aperto quando parla di tutto ciò che riguarda la legge, eccetera, che lui ha considerato come spazzatura per me. Oggi invece vediamo un'altra faccia probabilmente di Paolo. Ma com'è che.
Allora, Paolo ha delle cose molto belle. È la ricchezza della persona, ovviamente questa sua diversità, ha delle cose belle perché lui ha aperto veramente, ha portato l'annuncio anche molti confini tra questa apertura ai pagani, questo è stato su. Però non dobbiamo dimenticare che Paolo l'ha fatto come giudizio fariseo per lui, una persona che ha vissuto veramente in prima persona tutta questa serie di osservanze, anche se dopo le ha allontanate, però comunque che rimane nel tuo DNA questa maniera di vedere le cose e di impostare anche questa cosa. Per cui è vero che secondo Paolo la legge non può essere motivo di salvezza, ma è questa giustificazione che abbiamo per la fede, aderendo, dando adesione a questo amore che ci salva, a questa grazia che ci salva. Questo è vero. Però il problema che si pone è che Paolo non ha conosciuto Gesù personalmente. Quindi lui non fa parte del gruppo degli apostoli, anche se lui reivindica per se stesso questa, diciamo dire, questa dignità di apostolo. Ma anche quando lui, al momento di conversione, non va a confrontarsi con gli apostoli, lui si ritira, no? Dopo che è stato da Anania, si ritira in Arabia. Per cui ha fatto un suo cammino molto personale e sicuramente è ispirato a quelle che potevano essere le modalità per far diffondere, per aprire il messaggio d'annuncio anche oltre i confini di Israele. Ma non avendo conosciuto Gesù, sicuramente a Paolo gli è mancato anche un aspetto fondamentale per dare al suo, a tutto il suo, la sua, diciamo, la sua predicazione, i testi, le cose che lui ha scritto, quella ricchezza che è soltanto nella teologia. E la cosa veramente che sorprende è che quando Paolo scrive la prima Corinzi ancora non è stato scritto per quello di Marco, per cui Paolo ha scritto in maniera anche con tutta l'apertura verso il mondo pagano, però a tavola non possiamo sederci con i fratelli, perché lui fa questa distinzione: per quelli di fuori non gli interessa, ma per quelli di dentro li voglio tutti perfettamente in sintonia, in regola. E lui applica sicuramente queste categorie di una separazione per quello che riguarda atteggiamenti non accettabili tra loro. Il che non è una cosa del tutto sbagliata, perché noi vorremmo che le comunità fossero così, di persone tutte che fossero in perfetta sintonia. Però comunque c'è già in quella dichiarazione di Paolo, c'è questa mentalità di separazione, di fare una tavola soltanto per un gruppo di eletti. Ecco, siccome il messaggio di Paolo si diffonde molto, quando Marco decide di scrivere il Vangelo è perché ha capito che Paolo dice tutto quello che bisogna dire e che bisogna sapere. Allora nel Vangelo Marco presenta al centro quella figura del Cristo, del Gesù, della storia, del Gesù umano che Paolo non ha conosciuto. E allora in un certo modo Paolo viene un po' ridimensionato su altre cose. Per cui noi, se siamo da togliere le cose positive di Paolo, però dobbiamo prendere il Vangelo come fondamento anche per costruire le nostre comunità e anche per capire Paolo, per leggere Paolo. E questo non è avvenuto perché una volta che Paolo si diffonde, ormai la teologia si è già configurata in un certo modo. Poi il Vangelo sembra più un testo per la riflessione spirituale, sembra qualcosa così che quello che realmente è pratico, che serve per costruire una chiesa, è il pensiero paolino. Mentre la storia dei Vangeli sono cose magari un po' più a carattere, un po' così, quasi pietistico, no? Per conoscere un po' ancora di più di questo Gesù di Nazareth, no? Il che è sbagliato, perché noi l'unica possibilità che abbiamo di conoscere Gesù e costruire la nostra vita come credenti ce l'ha dal Vangelo. E Paolo ci ha dato la sua visione, ma non è la visione centrale. Quindi Marco scrive per correggere Paolo in questo senso. E che poi ha preso talmente sopravvento la dimensione paolina che questi testi rimangono un po' insubordinati. Il fatto che si sia a tavola con i peccatori era buono, era gentile, misericordioso, ma non si entra nella forza di un testo come quello che ci presenta Marco, dove si dice che i discepoli e i peccatori mangiavano insieme e poi subentrano subito scrivi farisei e censori. Questo non è visto bene, e Gesù vuole questo, che non ci siano censori. Certo che la comunità deve fare una scelta, però non lo spiegavo prima per non staccarvi troppo. Quando Gesù chiama la prima coppia, le due coppie di fratelli, Andrea e Simone, Giacomo e Giovanni, e li invita ad essere pescatori di uomini, ecco, Marco in questo episodio ci dimostra come si fa la pesca. La pesca si fa organizzando un tratto festivo. La pesca non si fa facendo appelli ai pentimenti o alle penitenze o alle mortificazioni o a sentirsi in colpa per tutto il male che ho commesso, ma la pesca si fa organizzando un pasto a casa tua, dove questa gente si sente a colpa. Per cui ora si capisce il fatto che Levi di Alfeo, quando sente dire a Gesù seguimi, lui si alza e lo segue, perché prima si è sentito a colpa sicuramente, non era un tipo così, cioè non possiamo stare alla descrizione narrativa. Immaginate Gesù che passa, quello che sta lì a prendere le tasse, seguimi, non funziona dal punto di vista dell'esperienza umana, non è così che si fanno le cose. Però Marco parte da quello che è stato l'impatto forte di questo uomo, dopo aver vissuto anche un'esperienza di accoglienza, che nella sua casa anche loro, che erano esclusi, che erano guardati male, si sono sentiti guardati bene. E questo può essere anche il motivo della conversione, certamente. Non è che questo significa giustificare che uno continui a operare il male, certamente no. Però l'unica maniera di far vedere alla persona in cosa consista la sua crescita come uomo è questa. Quindi dicevamo che il peccato non viene giustificato, certamente, però il peccatore viene visto come la persona che deve essere aiutata perché la sua crescita sia garantita. E Gesù ci dice come fare questo. Ecco, noi l'abbiamo dimenticato, cioè l'abbiamo dimenticato, non ci siamo fermati a questo tipo di insegnamento. E l'abbiamo vissuto, sentivo Alberto, perché nonostante non ci sia la diretta con la live stream, in studio si sente quando si parla qua, e poi Alberto aveva una cosa presente, no? Sentivo Alberto che diceva ieri, quando gli chiedevano di dire il conflitto per mia colpa, per colpa che mi sa. Quindi noi ancora viviamo in questo senso della colpa. Quindi immaginiamo nei confronti degli altri che consideriamo persone che si comportano male, ma neanche per sogno. Avvicinato. Quando io stesso mi tratto male con questo aspetto del sentirmi colpevole, allora bisogna tornare a quello che è la sorgente è Gesù della storia, è l'uomo che ha camminato appunto sulla riva del mare, che ha passato e incontrato questo individuo e ha detto di chiaro. E questo crea una comunione nuova. C'è il video podiante anche qui a Marco.
Alla luce di quanto è stato detto sulla purezza, impurezza, separazione o santificazione di storia, mi chiedo se il cosiddetto perdono di Assisi è un'invenzione paolina di Francesco, nel senso del santo di Assisi, oppure una invenzione dei moderni scribi e farisei, con l'aggiunta dei 15 giorni per cui uno si deve comunicare, confessare e poi comunicare? Grazie.
Io non sono molto, diciamo, preparato in questa materia, ma sono cose che fanno parte di tutta un'altra epoca, un altro modo in cui anche per invitare la conversione, anche al perdono, si facevano delle pratiche, potevano essere un po' più, a quel tempo, più incisive, più efficaci, diciamo così. Si possono sempre rivedere le cose, presentarle, ma quando io prendo il Vangelo in mano e quando sento un signore che mi invita alla sua tavola senza chiedermi niente, se non che mi sieda da lui, è ovvio che tutte quelle altre cose cadono da sole, in quel senso, certamente. Cioè, a questo uomo che era un peccatore accandito, modello proprio della persona impura, nessuno gli ha chiesto assolutamente niente. Di penitenze, di purificazioni, di conversioni, al contrario gli offre un pranzo a casa sua, gli prepara la tavola in bandita. Questa è la grande novità, no? E noi dobbiamo capire il valore del perdono alla luce di questo aspetto nettamente umano, perché si tratta di quello. Quando c'è nel libro, non ricordo se nel libro questo di Vittime del Peccato di Castiglio o se sia Spiritualità che ne soddisfatti, non ricordo, ma comunque leggendoli questi libri mi colpì molto, e faceva una riflessione molto, molto saggia e molto ovvia delle nostre celebrazioni eucaristiche della domenica. Dice: voi immaginate una madre, un padre che organizza il pranzo per i suoi la domenica, che arrivano tutti, no, per mangiare assieme, così fa in tutte le famiglie italiane in giro per il mondo. Immaginate una situazione che conosciamo tutti benissimo. E tutti hanno portato qualcosa, perché si fa il pranzo, si porta i dolci, la mamma che prepara gli alabasta, e avrà tutto pronto. Siamo tutti, a un certo momento, questo padre, che sembra anche una persona buona, insomma, invitato tutti a casa sua, si mette in piedi e dice: adesso tu dici no, che chiedevi perdono. Come dire, come dire, questo è altro. Scusa, ti ha invitato a pranzo, siamo figli tuoi, certo che non saremo delle perle meravigliose, però insomma, siamo tuoi figli, e il pranzo è pronto, la tavola è imbandita, questa storia, questo è tu, signore pietà. Ma noi facciamo veramente di Dio un mostro, cioè quello che non faremo del peggiore padre della terra, lo facciamo del padre del cielo. Dice: non è questo il modo di vivere la celebrazione dell'Eucaristia? Si comincia malissimo così. Che poi nelle famiglie, come la madre conosce tutte le dinamiche familiari, il padre magari un po' di meno perché sto tenendo informato, che la madre intervenga per dire al padre: senti, ma lascia perdere con tuo fratello, perché dai, ci sediamo a tavola, datevi un abbraccio, no? Magari c'è stato qualche stress, c'è stato qualche situazione di tensione, perché non è bello sedersi a tavola col muso. Allora sì, si può chiedere veramente di aprirsi alla riconciliazione, no? Avere un momento di distensione per quello che possono essere delle situazioni magari non belle che hanno vissuto, ma non per perdere la luce, ma che ci ha invitato, ci ha aperto tutto, ci ha preparato la tavola, ma signore pietà, così, no? tutti in ginocchio a chiedergli perdono. E dicevo, veramente Castiglio è stato abile nel trasformare una situazione che noi viviamo in maniera quasi automatica, portandola nei nostri ambienti familiari, per capire quanto è ridicolo quello che facciamo in chiesa, no? Il ridicolo proprio che la gente ancora vive così. Allora, il fatto, per tornare alla domanda, è che noi dobbiamo partire sempre dalla novità di Gesù. Poi tutte le altre cose che sono state, diciamo, presentate nella storia, Io non sono per dire diamo un colpo di spugna a tutto, si può sempre rivedere tutto, l'importante è che tutto si riveda oggi con i nostri occhi, alla luce delle cose che noi possiamo dire, che sicuramente Francesco con tutta la sua volontà e con tutta la sua apertura e santità lui può smancare. Possiamo dire che si rimane sempre come l'epoca di Francesco, no? Però l'importante è pensare che il perdono è gratuito ed incondizionato. C'era qui questa domanda?
Sì, mi ha molto colpito questo brano di Marco, come l'ha inquadrato nei confronti anche di questi censori che compaiono. Ho letto in chiave psicologica questa parte censoria nostra che spesso non viene alla luce e che ci impedisce di essere in comunione con gli altri. Quando stamani Alberto parlava di misericordia e di giustizia, io mi accorgo che la misericordia la vorrei per me dal Padre e la giustizia la invoco negli altri nella misura in cui non riconosco che dentro di me c'è il fariseo, c'è il censore, e questo cammino in cui nell'ambito religioso c'è stato fatto una specie un passaggio oltre, è invece un cammino che va percorso a livello personale in modo molto profondo, perché se io non accolgo la parte negativa di me, la parte censoria, diventerò un giudice e assorberò gli altri, ma li considererò sempre inferiori a me, cioè io dall'alto della mia perfezione ti
assolvo,
ma te tu sei peggio di me.
Sì, sono ovviamente d'accordo, hai fatto un quadro corretto della situazione. Il problema è sempre quello che noi non accettiamo, non ci accettiamo che siamo. E quello del censore, che può essere vista come senso di colpa, come si porta dentro, o questa specie sempre di di cappa che ci sovrasta perché uno non si sente libero, no? Di questo Gesù ci ha veramente liberato, no? Quando Gesù dai discepoli li manda in missione sugli spiriti immondi, di questo si tratta, cioè di liberarsi per prima loro di una mentalità, di una cultura che ti ha così tappato le ali, che ti ha dato sempre questa specie di respiro mancato, no? Sulle cose, per cui come puoi fare qualcosa di quando tu stesso vivi con questa specie di situazione sempre così critica, no? Per cui l'autorità sugli spiriti immondi parte da noi, che noi ci dobbiamo liberare da questa mentalità che ci blocca e ci condiziona molto. E poi se noi andiamo oltre, quando si parla di questo senso di colpa, in fondo è qualcosa che uno sembra quasi passare e cerca, perché serve per nutrire il proprio narcisismo. Cioè, è non accettare che uno ha dei limiti, perché uno ha un'immagine magari più grande di sé. E siccome dopo le cose non vanno come uno pensa, questo crea un grande senso di sconforto, e questo si placca con un senso di colpa sulla propria persona, no? Però è una maniera sempre di mettere in mostra la propria persona. È una cosa un po' complessa, insomma. Però, ecco, Gesù, liberandoci di questo, ci libera di centrarsi su di noi. Di essere sempre accentrati su se stessi. E soltanto quando io ho una mentalità, una visione nuova, nel senso che io mi accetto come sono, no? Perché so che anche Dio mi accetta così. Questa è la grande, possiamo dire, scoperta, che Dio non mi pone nessuna condizione perché io possa stare al suo cospetto, anche con tutti i miei limiti. Se io parto da questo tipo di presupposto, allora anch'io mi posso accettare come sono. E spesso l'idea di Dio che separa, di Dio che non gradisce certe categorie di persone, finiva perché anch'io ero parte di quelle categorie. Dio non mi vuole così, no? Dio non è contento di me per come mi sono comportato, eccetera. Ecco, quando questo problema non si pone, ecco allora cambia il rapporto anche con gli altri. Quindi Gesù prima ci ha insegnato a stare in un rapporto nuovo con Dio, perché da questa esperienza nasce un rapporto anche di persone con gli altri. E tutto lì se il mio rapporto con Dio è un giudice che mi fa il censore, che mi inculca in questo senso, no, di colpa del mio peccato, dei miei peccati, è ovvio che io anche con tutta la mia volontà non potrò vedere mai gli altri con buoni occhi, perché comunque li considero inferiori a me, visto che io faccio tanto, mi forzo tanto per vivere in un modo che sia gradito a lui. Quando questa storia non funziona più o non lo do più importanza, e allora anche i rapporti con gli altri cominciano a scambiarsi. E allora Gesù ci insegna a liberarci da questi legami e ad avere una visione nuova, affinché l'altro, anche con i suoi limiti, con i suoi sbagli, tu lo possa comunque accettare. Questo non significa che tu giustifichi il limite, ma che tu lo accetti. C'era Tiziano anche?
Ecco, Riccardo, dunque, volevo fare questa mattina domanda, ma mi è pari di qualità anche adesso, perché hai continuato anche tu su questa linea di Gesù, che è assolutamente in antitesi con tutta la legge, con tutta la tradizione, quindi mi pare ovvio. Mi ricordo una frase che forse in questi anni passati è stato spiegato il significato, ma mi ritorna sempre alla mente, non mi ricordo bene il senso. Non sono venuto per abolire la legge, ma per portarla sul compimento. Puoi spiegare perché non capisco.
Certo, questa domanda è classica di Tiziano, però ognuno dà forte su questa trasgressione di Gesù, no? Che non rispetta le norme, che non fa quello, però il Vangelo di Matteo si dice: non pensiate che io sia venuto ad abolire, ma a portare il compimento. Il testo di Matteo si deve capire sempre. Quando si legge un brano del Vangelo, si deve capire nel suo contesto, mai estrapolare la parola di Gesù e presentarla come espressione che serve a questo. Gesù, quando dire abolire, che questo sarebbe più legato a un, diciamo, a un linguaggio giuridico, abolire una legge si dice, ma il testo dice: non sono venuto per demolire, il verbo che usa Matteo è demolire. E demolire riguarda una struttura, qualcosa che si è costruito. Quindi si dice: io non sono venuto per demolire quello che di buono fino adesso si è costruito. Perché la legge ha dato come, diciamo, l'input e il via perché le cose si potessero fare poi in modo bello. Certo, se la legge dice non uccidere, non rubare, non fare la testimonianza, queste cose sono necessarie per costruire una società civile umana. Quindi Gesù non poteva distruggere questo, demolire questo. Però non è che noi la vita la possiamo impostare soltanto sul non uccidere, non rubare, le basi della testimonianza. La vita la dobbiamo impostare sul condividere, sul accogliere l'altro con i suoi limiti e anche nel dare la vita se è necessario per l'altro. Quindi lui viene a portare a compimento quello che fino a quel momento si era costruito, qualcosa si era fatto. Non è che Gesù è partito da zero. Se Gesù cita, appunto, nel Vangelo di Matteo, Osea, ritiene che Osea abbia detto delle cose validissime: non voglio la misericordia, non voglio il sacrificio, ma la misericordia. Quindi Gesù non parte da zero quando siede a tavola con questi peccatori, ma c'è già Osea che ha detto una cosa simile. Allora, quando Gesù parla della legge e dei profeti, parla di tutto un progetto che può essere considerato come la parola di Dio, che si è cominciato a costruire e qualcosa si è fatto già, però Gesù viene per portare a compimento il progetto che è ancora inconcluso. Quindi lui viene per demolire le cose che ha detto Osea o che ha detto Isaia o che ha detto l'autore della Genesi, quando Dio viene che tutto era bello, non può demolire questo, ma per portare a compimento perché finalmente la gente capisca il progetto del Padre. Però tutto quello che non fa parte del progetto, certamente tutta questa storia delle norme non c'entrano niente con un progetto di vita. Queste vengono così superate, messe da parte. C'era la Giovanni una domanda?
Volevo dire, non è che noi ci siamo allontanati molto da quello che è il modo di fare di Gesù. Noi assottigliamo molto che lui invita Levi a casa sua, e lui celebra questo punto con Levi, con i peccatori a casa sua. E non è che noi abbiamo creato molti tempi di chiesa, che non lo so, Gesù Cristo ha istituito altri sacrifici con l'ultima cena.
Ma vedi, anche lì su tutto il discorso dell'Eucaristia.
In questo modo di agire, come noi, cioè, tanto si fa celebrazioni, c'è sempre l'impressione che
no, parla della
un sacrificio,
certo,
c'è l'offerta, c'è perché per i morti si paga, si fa, c'è tutto quello che ieri,
cioè questa è una visione che ancora oggi noi, certo, si respira. Il Concilio Vaticano ha rivelato di nuovo una visione anche per quello che riguarda la liturgia più consone con la buona notizia. Però è vero che Gesù ha fatto una cena, ha fatto un pranzo, noi abbiamo creato dei riti. Gesù non ha fatto nessun rito, non ha fatto nulla di strano, nulla che fosse fuori dal quotidiano, come fossero i nostri riti, che ci vestiamo in un certo modo, altre cose, eccetera, eccetera. Quindi Gesù si è seduto a tavola e ha offerto un pranzo ai peccatori, ma anche ai suoi, che stavano per tradire e abbandonato. Per cui anche questi due pranzi hanno in comune la piena accoglienza di chi non meriterebbe quel tipo di attenzione nei confronti dei peccatori perché non c'hanno alcun merito, nei confronti dei discepoli perché stanno per abbandonando tra di loro. Invece lui il pranzo l'ha pensato con me. Quindi è ovvio che dopo la Chiesa, quando comincia a diffondersi, si struttura in un certo modo, introduce anche delle pratiche, dei rituali che non sono veramente affini a questa unità del Vangelo, ma che provengono sia dal giudaismo sia anche da altri contesti. Allora l'importante, certo, c'è una tradizione nella quale noi siamo anche inseriti, però il Concilio su questo ha dato anche un'innovazione grandissima, no? Nella Sacrosanto Concilio, come celebrare l'Eucaristia, che oggi è un po' in crisi perché si vuole tornare con la messa in latino, le spalle al popolo, tira quelli di paramenti, dalle armadi, eccetera, eccetera, no? Ecco, questo significa che scatta sempre il censore, no? Quando non c'è un'Eucaristia così ti viene sempre, ma questo sarà veramente evanica questa messa, è bella questa messa, noi abbiamo fatto secondo tutti i criteri del, sì, le nostre messe dicono che non siano male, perché queste qui che facciamo, questo non siamo già abituati a sentire un po' questa accusa, ma andate dai frati perché le loro messe non sono male, no? Perché non facciamo le cose con le regole. Ecco, quello che noi impariamo dal Vangelo è che ci devono essere comunità che sanno veramente celebrare, e non si può celebrare quello che non si vive. Per cui se noi viviamo la vita, viviamo la comunione, viviamo la compassione, viviamo l'accoglienza, celebriamo queste cose. L'Eucaristia è l'espressione di quello che noi vogliamo vivere in maniera proprio profonda. Non sempre riusciamo ad essere così compassionevoli, accoglienti, disponibile nel cuore, allora il pranzo è anche offerto a noi, che non siamo così sempre all'altezza di una vita pienamente umana. Quindi anche noi ci possiamo quella che vedere, che devono crescere, no? Che hanno bisogno del tempo. Però ecco, di comunità lo deve essere anche molto creativa. Purtroppo anche nella storia della Chiesa si è entrato anche il rito romano come unico rito, no? Quando sono tanti altri riti prima di quello. Si parla di rito, questa non è una cosa neanche, possiamo dire, molto, molto attraente, perché sappiamo che il rito già comporta una serie di formule che difficilmente potranno cambiare. Quindi bisogna preparare di celebrazione per questo, cioè una celebrazione e un ringraziamento perché la vita possa manifestarsi sempre in maniera più forte. Comunque il Concilio ha dato questa grande apertura, bisogna adesso crescere alla luce di questa apertura, prendendo in mano sempre la parola. E su questo bisogna anche cambiare tante cose chiaramente rivedere. Ecco, vedo che arriva Alberto per indicare che il tempo è scaduto. C'era una domanda che ormai la facciamo pomeriggio, a concludere il discorso della, cioè, del microfono un attimo il microfono,
che sono urgenti cammini formativi che comprendano anche l'aspetto psicologico,
perché per liberarsi da un pezzo di colpa mi ci vuole tutto, anche un aiuto psicologico, quindi convinti e formativi che siano psicologici e spirituali della mia esperienza. Proprio urgente, se io mi immagino con senso di colpa, vivo di senso di colpa, se vedo Dio come onnipotente che mi punisce a ogni momento, come me ne libero? Anche psicologica.
Sì,
la Chiesa deve camminare anche
in pienamente d'accordo. Cioè, diciamo che uno si può liberare da quell'immagine negativa di Dio leggendo il Vangelo e confrontandosi con Lui.
Però,
poi per i sensi di colpa bisogna vedere come è stato devastato, quanto è stata la devastazione. Allora, se magari riesce a camminare, chi ha bisogno di aiuto? Va bene, grazie della pazienza, grazie.